6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Il Max Museo di Chiasso ospita la mostra Sophia Loren, il mito della bellezza disegnato con la luce. Esposizione che si può visitare fino all'8 marzo 2026. Poi abbiamo uno spettacolo teatrale al Teatro Foce di Lugano, previsto per il 15 dicembre, uno spettacolo con Emanuele Santoro, si intitola Antologia di Spoon River ed è la prima parte, recital tratto dall'opera di Edgar Lee Masters. Infine, torna la rassegna cinematografica organizzata dal Movimento Anziane per il Clima con il film Trop Chaud di Benjamin Weiss. Sophia Loren, il mito della bellezza disegnato con la luce, una mostra a cura di Francesco Casetti, Angela Madesani e Nicoletta Osanna Cavadini al Max Museo di Chiasso. La mostra ripercorre attraverso il disegnare con la luce le immagini più iconiche che colgono Sophia Loren in momenti particolari della sua vita, durante le riprese dei suoi film o in contesti più personali. Immortalata da alcuni dei più grandi fotografi dell'epoca, David Seymour, Elliot Erwitt, Gianni Berengo Gardin, Ugo Mulas, ecco, solo per citarne alcuni. Al Max Museo sono esposte complessivamente circa 200 immagini, per lo più vintage, affiancate da fotografie ristampate secondo un criterio tematico cronologico. Con noi c'è la direttrice del Max Museo di Chiasso, Nicoletta Osanna Cavadini.
Un cordiale saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori innanzitutto. È una mostra coinvolgente perché, come dice il titolo, Sophia Loren, il mito della bellezza disegnato con la luce, si tratta di fotografie. Disegnare con la luce, scrivere con la luce è proprio l'etimologia dell'atto della fotografia. E facendolo con poesia e soprattutto cercando di capire anche quella che è non solo la bellezza ma il carattere, la forza d'animo, la volontà di questa attrice incredibile che è stata Sophia Loren, che è ancora con piacere nel senso più ampio del termine, perché attiva anche in progetti culturali. E quindi entrando nel Max Museo si scopre innanzitutto nella prima sala la Napoli delle origini. Lei di umilissime origini familiari e quindi con nativa a Roma ma originaria di Pozzuoli, con questo aspetto di napoletanità molto forte, e ci si cala nel mondo degli anni 30, dove si vedono con fotografie vintage molto belle la visione della Napoli che è collegata a un aspetto religioso, mistico, con disagi sociali e con il gioco dei bambini con piccolissimi elementi o anche il banco dei pegni o la vendita dell'acqua sulfurea. Da lì si passa poi nelle sale dedicate specificatamente alla visione dell'attrice Sophia Loren con le fotografie delle sceneggiature. Si scoprono i suoi film, il backstage, la sua postura sempre molto inconsueta, il suo grande sorriso e questa solarità che si intravede in maniera molto chiara dalle fotografie, per poi fare dei focus specifici su quello che è il tema dell'eleganza. Infatti lei esordisce nel 1950 nel concorso di bellezza che non vincerà, ma che inventano la fascia dell'eleganza e sarà proprio una sua cifra caratteristica per tutta la vita. Da lì lei scelse, proprio per non essere snaturata nella sua immagine rispetto al suo essere, di scegliere un fotografo per 20 anni che la seguì con l'esclusiva in tutte le sue fasi, sia di filmiche che anche private. E quindi si entra, oltre alle fotografie ufficiali, ai premi, agli incontri di grandissime personalità pubbliche e nel mondo dello Star System, anche nella sua casa privata. Di Marino nei pressi di Roma, la nascita tanto voluta dei figli, quella che è stato anche il matrimonio conquistato con Carlo Ponti, per poi scoprire attraverso delle immagini di grandissimi maestri della fotografia, da Richard Avedon a David Seymour, piuttosto che Elion Erwitt, Alfred Eisenstadt o David Montgomery e tantissimi altri anche fotografi della Magnum e anche di cultura italiana, come Tazio Secchiaroli, Pierluigio Praturlon, la visione forte, iconica, che lei come diva riesce a dare in un arco ampio temporale, essendo sempre capace di mutare coi tempi e di essere sempre presente in una visione di modernità, di attualità, in cui la bellezza, come lei dice, è come ti senti dentro, si riflette nei tuoi occhi, non è solo qualcosa di fisico, ma è qualcosa che costruisci, qualcosa che tiri fuori da dentro di te. E quindi questo è un messaggio per le giovani generazioni, per non pensare a una bellezza stereotipata, ma alla forza di volontà e d'animo. Ecco che quindi diventa un elemento coinvolgente e piacevole vedere circa 200 fotografie di grandi maestri, ma soprattutto con un grande filo conduttore.
Ecco, la mostra andrà avanti fino all'8 marzo. Io adesso con lei, direttrice, volevo parlare di un'altra esposizione, sempre al Max Museo di Chiasso, che si tiene ogni anno ed è l'esposizione dell'Avvento. Si può vedere fino al 6 gennaio e l'opera di quest'anno è Madonna con Bambino, Santa Caterina e Sant'Agostino di un maestro anonimo, Bottega di Antonio Vivarini, Bartolomeo Alvise. Si tratta di un olio su tela del 1480 circa.
Praticamente è la bottega di Antonio Vivarini, il fratello Bartolomeo e il figlio Alvise.
Ecco, ci descrive un po' l'opera.
Sì, la consuetudine del Max Museo di Chiasso, in una abitudine consolidata, che è quella di offrire ad un ampio pubblico, in occasione delle festività natalizie, quindi dell'Avvento, un'opera che abbia un significato profondo rispetto alla maternità, rispetto a una Madonna con Bambino, come in questo caso. È un'opera che esce dai caveau di un archivio privato, di una collezione privata, e che grazie a una sinergia realizzata a Chiasso è possibile quindi vedere gratuitamente nell'atrio del Max Museo e con il sottofondo musicale d'epoca. Quindi è un momento di grande, potremmo dire, aspetto di sentimento verso l'arte, potersi collocare e vedere un'opera della scuola veneta e quindi della bottega di Antonio Vivarini con il fratello Bartolomeo e il figlio Alvise, che indagano un'iconografia un po' inconsueta, ma che all'epoca era nota, e quindi con Santa Caterina, questa santa giovane nobildonna che fa questo atto di fede, e il bambino Gesù le infila un anello nel anulare apposta per significare, sancire questa sua adesione spirituale. E il bambino è molto scomposto, molto simpatico, aperto e sorridente, e con questo spirito di coinvolgimento emotivo la Madonna lo tiene tra le braccia, fermando anche il piedino perché non cada, con una mano sottostante, e accanto, in atto di preghiera, vi è Sant'Agostino, quindi il dottore della Chiesa, che rende molto aulico e soprattutto profondo dal punto di vista della teologia questa composizione. I colori sono tonali, sono molto belli, della scuola veneziana, quindi il rosso e il blu del manto della Madonna accostati a analoghi colori di Santa Caterina, uno sfondamento di spazio nella parte superiore dove si intravedono delle montagne immaginarie, delle nuvole, e che apre quindi quel grande passaggio dal gotico fiorito internazionale verso il Rinascimento e quindi verso una cultura molto più ampia e dell'umanesimo, che nel passaggio tra fine 400 e inizio 500 l'arte sa darci.
Parliamo adesso di uno spettacolo teatrale al Teatro Foce di Lugano, che andrà in scena il 15 dicembre alle 19. Si intitola Antologia di Spoon River, parte prima. È un recital tratto dalla celebre opera di Edgar Lee Masters ed è con Emanuele Santoro, produzione ES Teatro Lugano. L'antologia di Spoon River è una raccolta poetica dello scrittore statunitense, appunto, Lee Masters, pubblicata nel 1915, che ebbe da subito una grande risonanza. Si compone di oltre 240 epitaffi poetici, nei quali i defunti di un piccolo cimitero immaginario nell'Illinois, Spoon River appunto, raccontano in prima persona la verità delle proprie vite. Emanuele Santoro, partiamo proprio da questo luogo misterioso e immaginario, Spoon River.
È un luogo immaginario, giustamente, però ispirato da un luogo reale, che è il cimitero della città, diciamo, natale di Masters, che sta sul fiume Spoon, ecco da lì il nome Spoon River. E quindi, come detto, giustamente una raccolta di epitafi. Lui ha immaginato cosa dei defunti avrebbero voluto ancora dire, avrebbero desiderato ancora comunicare, diciamo, quali sarebbero state le ultime cose che avrebbero potuto far sapere al mondo ancora dei viventi, diciamo così. Però è un pretesto per fare naturalmente una sorta di indagine, anche qui ancora una volta, ed è il filo conduttore poi di quello che io presento solitamente, un'indagine dell'animo umano, quindi in un luogo, diciamo, anche a noi distante geograficamente, però traccia un ritratto di persone, di un luogo rurale, in questo caso dell'Illinois, che però si compone, si nutre di tutta una serie di dinamiche che sono quelle che appartengono a tutti quanti, quindi si parla di desideri non realizzati, discriminazioni, parliamo anche di un testo scritto d'inizio Novecento, diciamo, pubblicato nel 1915, appunto, discriminazioni, fragilità, speranze infrante, dimensioni umane che appunto non hanno tempo, possiamo iscriverlo, è un classico fondamentalmente, l'antologia di Spoon River. Poi è anche originale la sua forma, lui questi epitaffi li compone in forma poetica con dei versi liberi, segnando tra l'altro anche una sorta di ponte tra la poesia e la narrativa, però diciamo che a quel tempo questa scrittura aveva avuto un impatto anche per certi versi un po' rivoluzionario, no? Temi trattati, le voci dirette delle persone scritte in questa forma appunto avevano un che di assolutamente rivoluzionario e innovativo. Quindi lui descrive, come dicevo, ne fa anche una sorta di denuncia, attraverso queste voci lui fa una sorta di denuncia di ipocrisia, gente del suo tempo, di ciò che lui stava vivendo, considerato che lui, pur essendo avvocato, già da giovanissimo manifestava inclinazioni letterarie, diciamo così, ha provato già da piccolo a scrivere, ma già da piccolo era stato un osservatore attento, appunto, della società, con gli occhi ingenui anche del bambino, evidentemente non riusciva bene a interpretare tante contraddizioni e tanti anche non detti, che sono poi quelli che compongono alla fine l'antologia di Spoon River.
Ecco, Emanuele Santoro, lei queste voci come le rappresenterà? Come le racconterà?
Nella maniera più semplice possibile, quindi io restituisco voce a questi personaggi, è una lettura interpretata, accompagnata da musiche dal vivo di Claudia Klinsing, e quindi sarà un vero e proprio recital, un reading, viene anche detto a volte, viene definita questa formula. Quindi io leggerò una selezione attuata, tra l'altro operata da Antonella Barrera, la mia collaboratrice. Spesso incrociamo le nostre sensibilità nella scelta di testi, in questo caso è stata affidata interamente a lei. Quindi ci sarà una selezione che viene proposta in parte questo lunedì e in parte nella seconda parte, scusate il gioco di parole, alla quale il pubblico potrà assistere il 19 di gennaio del 26, sempre alle 19, sì, sempre alle 19, lunedì 19, in questo caso gennaio, sì.
Torna la rassegna cinematografica organizzata dal Movimento Anziane per il Clima con il film Trop Chaud di Benjamin Weiss. Dunque prosegue la programmazione nelle sale ticinesi, la prossima sarà ad Acquarossa al Cinema Blegno mercoledì 17 dicembre. Il film affronta con sguardo lucido e partecipe la questione ambientale e climatica, inserendosi tra le opere che affrontano l'urgenza del presente e le nuove forme di attivismo. Trop Chaud, Anziane per il Clima, racconta infatti la battaglia delle anziane per il clima culminate in una sentenza storica presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ci spiega meglio la psicoterapeuta e attivista del Movimento Anziane per il Clima, Norma Barghezzi.
Il film narra il percorso di noi anziane per il clima svizzera, il nostro lungo percorso che abbiamo fatto partendo nel 2016, dove ci siamo costituite in associazione, dove abbiamo fatto causa al governo svizzero per inadempienza rispetto alla protezione del clima. Abbiamo passato tutte le istanze giudiziarie svizzere che ci hanno rifiutate, e abbiamo deciso poi di andare a Strasburgo alla Corte Europea dei Diritti Umani. La Corte Europea ci ha dato ragione, e questo il 9 aprile del 2024 ha accolto quella che era la nostra causa contro il governo e parallelamente ha deciso che, ha sanzionato in fondo, che la protezione del clima fa parte dei diritti umani. Questo è l'aspetto storico della nostra sentenza. Benjamin Weiss ci ha conosciute nel 2023 attraverso un breve videoclip che faceva per noi, è rimasto molto coinvolto dalla nostra storia e ha deciso di fare un documentario su questa nostra storia. Ecco, Trop Chaud è il documentario di questo nostro lungo percorso. Benjamin Weiss dal 2023 ci ha accompagnate a Strasburgo quando c'è stata l'udienza, ha intervistato, accompagnato diverse di noi, sia del comitato direttivo, sia altre donne che sono socie della nostra associazione, che hanno testimoniato le loro esperienze, mettendo assieme una grande paletta di informazioni rispetto ai cambiamenti climatici. Il film finora ha avuto un grande riscontro, cioè è partito nella Svizzera tedesca, questo nella primavera scorsa, poi nella Svizzera romanda a partire da settembre, poi ci sono state adesso le proiezioni nella Svizzera italiana, c'è sempre stato un riscontro molto positivo da parte del pubblico.
E tra l'altro il film ha vinto, ha ricevuto il gran premio del Festival Film for the Future 2025.
Esatto. Questo è un riconoscimento molto, molto importante. Inoltre il film adesso è sempre più richiesto anche a livello internazionale, è già stato mostrato in Austria, abbiamo delle richieste da parte della Germania, da parte dell'Italia, quindi ha veramente una valenza non solo rispetto alla nostra associazione o rispetto alla nostra realtà svizzera, ma ha una risonanza molto, molto ampia. Questo chiaramente legato anche all'importanza di questa sentenza storica che ha sancito la CEDU.
E dunque ricordiamolo, signora Barghezzi, la prossima proiezione sarà ad Acquarossa, al Cinema Blenio, mercoledì 17 dicembre alle 20:30.
Sì, e poi ci sarà un'ulteriore proiezione, l'ho appreso pochi giorni fa, nel Malcantone, al Teatro di Banco, ci sarà una proiezione del Filtro Show. Nelle proiezioni, Acquarossa sarà la proiezione, a Banco sarò presente anch'io, probabilmente anche qualcuno dei registi. Abbiamo sempre fatto adesso così con le premiere nei diversi posti dove offrivamo poi dopo la proiezione anche un momento di dibattito con il pubblico.
E siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di un buon sabato sera.